Buonasera a tutti, vi do il benvenuto a nome dell'Associazione Museo e anche a nome dell'amministrazione comunale che ha qui presenti due consigliere, Jasmine Cristofanini e Daniela Mo. E le ringraziamo per il sostegno che ci danno. La nostra associazione gestisce il museo da 39 anni e siamo felici di ospitarvi qui oggi e ospitare questa rivista che è la più bella rivista del Roero, possiamo dirlo.
È l'unica. È l'unica, quindi la più bella.
È la più bella. Vi rubo due minuti per ricordarvi i prossimi appuntamenti di questo percorso, che per noi è un percorso di formazione e informazione sui temi della cittadinanza. Temi della cittadinanza attiva, perché come Associazione Museo collaboriamo con le scuole e il Polo Città Attiva, cercando di proporre degli incontri che aiutino le persone a formarsi delle idee rispetto al mondo e a conoscere il mondo, anche quello locale. Infatti questo incontro va in questa direzione. Conoscere il proprio territorio significa amarlo e rispettarlo e farlo conoscere anche ai bambini, lo dico da insegnante. Ed è per questo che raccogliamo le firme degli insegnanti che potranno avere l'attestato di partecipazione a questo incontro o al percorso, se fanno il percorso. Ma anche le persone che vogliono essere inserite nella nostra mailing list possono lasciare un proprio indirizzo su questo foglio. Prossimi incontri saranno domenica prossima, 24 novembre alle ore 16. Emilio Iona presenterà Il fregio della vita. Sarà intervistato dalla professoressa Betty Soletti, che ne discuterà con Enrico Cicco, Maurizio Perego e Betty Zambruno. Giovedì 28 novembre alle ore 21 il professore di geopolitica della Sorbona Manlio Graziano verrà intervistato da Edoardo Angelino su politica turca, curdi, Yemen e il grande gioco medio orientale. Sabato 7 dicembre presenteremo un'altra rivista, una rivista della zona di Chieri, Quale futuro per i paesaggi del nord astrigiano, con la presentazione del Picchio Verde saranno presenti Franco Correggia e Alberto Buzzino. Vi auguro una bella e una felice serata.
Grazie. Comincio io.
Ah sì, comincio.
Buonasera a tutti, io sono Andrea Cane, sono il coordinatore della rivista Roero della Ritrovata, giunta al numero 14 più un numero 0, quindi 15 numeri, e con questo numero siamo a circa 1800 pagine di storia del Roero, che quando Tiziano Gaia e il gruppo storico, c'è ancora c'è Erika e altri, erano partiti mai più immaginavano che si potesse arrivare a tanto. Già, Mario, anche tu eri nel primo numero, già nel numero 0, no? E io nel numero 0 non c'ero, sono arrivato nel numero 1. Quindi 1800 pagine di storia del Roero. Di storia e storie del Roero. Perché questa rivista vuole essere un insieme di tante storie belle. Io non dico altro perché poi avrò modo di parlare dopo e lascio la parola a Gianmario Ricciardi, che è il direttore responsabile di questa rivista.
Grazie, intanto grazie a voi perché siete veramente tanti, non pensavamo di suscitare così tanto interesse in un sabato pomeriggio, peraltro uggioso e freddo come questo. Io voglio dire soltanto due o tre cose veloci. La prima è che se noi siamo qua oggi è grazie al fatto che si è creata una collaborazione tra quelli che una volta nei paesi raccoglievano le notizie, scrivevano la storia dei paesi, all'interno di questi paesi però tutto rimaneva lì, si facevano i libri, si facevano magari i pezzi sul bollettino, ma non usciva nulla. Si è creata una rete attraverso i paesi del Roero e questo è il primo fatto, secondo me, politico di questa rivista, aver realizzato una rete di collaborazione attraverso i diversi comuni del Roero. Grazie al fatto che ci sia stato questo innesto tra noi che abbiamo i capelli bianchi o molto grizzolati e i giovani che sono arrivati dopo, hanno avuto con noi lo stesso entusiasmo, fatto che questa rivista, oltre a mille difficoltà, è riuscita a camminare oggi al numero 14, conferma la volontà di questa nostra terra. Il secondo motivo è che se noi siamo ancora qua è perché il Roero è un cantiere aperto, è un cantiere dove ci sono tantissime storie, tradizioni, personaggi che hanno fatto grande questa terra, personaggi che magari sono vissuti sempre nello stesso paese, nella stessa frazione, e le loro azioni, le loro parole, quello che pensavano non è mai uscito di lì. Aver avuto la capacità di mettere in una rivista, che ormai è un libro, 120 pagine, una volta all'anno, queste storie è un fatto importante. Terzo fatto, se siamo qua, è perché negli anni è cresciuta una sensibilità politica. Qui c'è tanta gente che ha mosso, si è mossa, ha fatto, ma ha fatto tante cose per il Roero da 20, da 30, magari anche da 40 anni. Quando parlare del Roero era una cosa quasi incredibile, nessuno sapeva ancora oggi, per la verità, c'è molta ignoranza sul Roero, però ce n'è di meno di una volta. Il fatto di essere qui vuol dire che c'è una sensibilità politica che è cresciuta negli anni. E il Roero è diventato un soggetto politico, una risorsa e un soggetto politico. E questa è la grande sfida, la grande scommessa che noi oggi dobbiamo cogliere. Perché la grande sfida, la grande scommessa che farà il futuro del Roero o il dissolvimento del Roero. Noi abbiamo lavorato per il futuro del Roero, con questi ragazzi che sono diventati tanti cantastorie, che hanno girato per i paesi, chi una volta ha saputo interpretare il vento, cogliere il vento, imbrigliare il vento e il vento fa il suo giro, ha raccolto mille storie che, lasciate da sole, sarebbero morte nei nostri paesi. Noi le stiamo trasformando in un libro della memoria del Roero. E questa, come dire, è la cosa più importante. Poi, per carità, abbiamo superato tante difficoltà, ne supereremo altre. Ho trovato una nuova sensibilità rinnovata, perché negli ultimi anni, devo dire, c'è sempre stata da parte delle amministrazioni comunali e dei sindaci. Siamo andati l'altra sera, io a Brino, a presentare la rivista ai sindaci e ho colto una sensibilità nuova. Vuol dire che c'è un vento nuovo, che anche a voi, che siete il volto vero del Roero, della gente che tiene alla nostra terra, poi figuratevi io, sempre abitato a Somma di Paperno, pur avendo lavorato in giro per l'Italia, ecco, questo è un dato positivo che ci deve dare tanta speranza. È un bel libro quello che vi presentiamo oggi. Io l'ho chiamato Fotogrammi di vita perché in realtà si parla di tanti personaggi, ma quello che mi ha colpito di più è stata la storia dei cinema nostri. Perché mi sono ricordato che quando ero in seminario, io sono stato in seminario un prete mancato purtroppo, ma fino alla quinta ginnasio, e per noi il massimo alla domenica era andare dai Salesiani, io ero a Fossano, diocesi di Fossano, dai Salesiani a prendere la pellicola che allora era chiusa in questa valigetta delle edizioni San Paolo, portarla e guardarci il film, guardarci il cinema, del cine, no? Come si diceva una volta. Ogni nostro paese aveva un punto di raccolta dove con gli anni c'è stato il teatro, ma ci sono stati anche cinematografi. In ogni paese c'era il macchinista capace di far funzionare questa macchina, sono capace anch'io, far funzionare queste macchine che facevano, che proiettavano le figure, perché una volta la televisione non c'era. Ecco, questo è uno degli esempi, uno dei tanti, delle immagini recuperate e raccolte dal nostro gruppo di temerari. Tutto lì.
Grazie.
Grazie. Dico una cosa che non pensavo di dire, ma partirei dal titolo. Il titolo è Roero terra ritrovata, ne abbiamo già parlato, l'abbiamo anche già spiegato. Però siccome qui in sala questa sera c'è Rosella Scapino, sindaco di Cisterna negli anni 95-99, giusto? E Ornella Ponchione, non diciamo sì, ex sindaci,
già sindaco.
Sindaco
è vero.
sindaco emerito, sindaco emerito di Govone, e io sindaco emerito di Sopra Palermo, eravamo insieme quando i sindaci del Roero avevano dato alle stampe il libro Roero Terra Ritrovata, perché abbiamo copiato di lì, il titolo è suo, del 1997, è un volume fondamentale da leggere, da studiare e da sfogliare, se ancora si trova, ma nelle biblioteche del Roero si trova sicuramente. Là è la base di partenza di questa avventura che nel 2008 è stata ripresa nel titolo, ma chiaramente è un'altra cosa. Bene, come funziona questa serata? Cerchiamo di essere abbastanza sbrigativi, perché ci sono molte cose da dire, di non annoiare troppo. Allora, la nostra rivista è divisa in quattro sezioni fondamentali. La prima è una sezione di apertura, nella quale c'è un argomento importante che viene sviluppato su due o tre articoli. Questa volta l'apertura è due aperture. La prima è dedicata al cinema nel Roero ed è composta, questa sezione, da tre articoli. Il primo, che si intitola, e non mi ricordo perché l'ho letto, Il cinema nel Roero, il Roero va al cinema, è stato scritto da Clara De Marie, che si presenterà questo suo pezzo e parlerà del cinema nel Roero.
Grazie.
È la più giovane, è la new entry della redazione e quindi apre giustamente questo numero.
Grazie Andrea, buonasera a tutti. Dunque, con me appunto si può
solo una cosa, eri capace a far funzionare questo? Prova.
No, sono capace.
Sì, ci credo, fai pure.
Bene, come si può intuire dal titolo, appunto questo articolo si occupa di offrire, di presentare una panoramica sulla diffusione dei cinema nei nostri luoghi, nel Roero, e si incentra anche su episodi della storia di alcuni di questi cinema, alcuni di questi paesi. L'articolo si apre con una citazione tratta dal bollettino parrocchiale di Magliano Alfieri. Siamo all'inizio degli anni 40, nel 1941, quando l'allora parroco di Magliano appunto ci tenne a lanciare un monito contro la licenziosità dei film che passavano nelle sale in quegli anni, ed era un monito rivolto soprattutto ad un pubblico femminile, la cui frequentazione delle sale era vista, diciamo, era giudicata quasi pericolosa e compromettente. C'è anche un altro episodio in un cinema del Roero, che poi scoprirete leggendo, in cui addirittura invece le donne venivano proprio condannate, accusate di essere un cattivo modello partecipando appunto alle proiezioni di queste pellicole. C'è in apertura una foto molto significativa, che è quella che vedete a sinistra. Viene raffigurato proprio questo personaggio, che era Eraldo Colonna.
È vivo.
Sì,
è vivo.
Esatto. Gli rendiamo comunque omaggio. Ed è l'operatore del cinema di Valdissero. Qui lo vedete immortalato mentre va al lavoro e tiene anche in mano la pellicola che andrà poi a proiettare appunto nella sala cinematografica di Valdissero, che è appunto uno dei cinema che è stato un po' trattato all'interno di questo articolo. Inizialmente c'era un altro operatore, che era Giovanni Colonna, che aveva un po' iniziato la storia del cinema, poi è passato il testimone a Eraldo, che aveva assunto appunto la licenza di operatore. Un altro cinema importante, che è poi quello, il primo cinema del Roero, perché nei dintorni ad Alba e Avrà i primi cinema erano apparsi già all'inizio del Novecento. Qui nel Roero invece i primi esempi che sono stati trovati, di cui abbiamo traccia, risalgono agli anni della Prima Guerra Mondiale, e il primo cinema del Roero è stato quello di Guarene, si chiamava Cinema Splendor. E abbiamo l'esempio, anche la locandina a destra,
di una serata molto interessante che era stata così organizzata il 5 settembre del 1916. Vabbè, la locandina la vedete piuttosto consumata, ma si tratta appunto di un reperto storico, 100 quindi 100 anni, esatto. E illustra una programmazione, e questa serata era stata fatta, era una serata di beneficenza per procurare la lana ai soldati che erano in guerra. C'è tutta una programmazione molto dettagliata, addirittura un particolare dice questo film che è stato proiettato, La lampada della nonna, film patriottica. E non è un errore, perché in realtà il film era usato con un genere femminile, insomma.
La film,
esatto.
Come un'automobile maschile a quel tempo.
Quindi. Esatto, sì, sono cambiati poi gli articoli.
Cambiato il genere.
Esatto. Ecco, quindi troverete all'interno di questo articolo alcuni episodi di alcuni cinema del Roero. Questo articolo funge un po' da introduzione per poi gli altri articoli successivi. Aggiungo ancora una cosa prima di lasciare la parola ad Andrea. Poi, con l'avvento del fascismo, il cinema riceve nuova linfa e soprattutto cambiano le dinamiche, nel senso che con l'avvento anche della propaganda politica si va a scontrare questa con l'etica del mondo cattolico. E quindi troverete due esempi importanti di episodi: uno riguarda il cinema parrocchiale di Canale e l'altro un episodio particolare, singolare, bellissimo, avvenuto a Vezza, che potrete appunto leggere.
Raccontalo, è bello. Di Vezza è bello, il prete che fa,
sì,
Don Peppone.
Sì, questo, esatto, Don Peppone, che era poi Don Augusto Vigolungo, aveva avuto uno scontro alla Reala di Cornegliano con dei simpatizzanti fascisti. È particolare come episodio, vi invito poi ad andarlo a leggere. Ok, io direi che in generale questa è la mia presentazione. Adesso Andrea vi parlerà di due cinema che invece hanno portato diverse testimonianze nella storia, che sono il cinema di Ceresole e di Sommariva Perno.
Grazie.
Allora, i due articoli che seguono sono il primo, intitolato Un cinema per tutti, ed è stato scritto da Giampaolo, che mi ha lasciato la parola. E io scorro rapidissimamente, ci sono delle fotografie storiche di questo cinema che in realtà poi si è trasformato soprattutto in teatro, in sala teatrale. Ecco, e li colleghiamo i due articoli in modo molto breve, perché sono due storie abbastanza simili ma con degli esiti diversi. Il cinema di Sommariva Perno e il cinema di Ceresole sono nati nel 52. Sono stati costruiti i locali per i due cinema nel 52. Nel 53 funzionavano già, quindi in tempi non soltanto rapidi, ma rapidissimi. E c'è un legame tra i due cinema, che è questo. Questa locandina, Il segreto di Fatima, questo film venne proiettato come primo film a Ceresole il 6 settembre del 1953, festa patronale di Ceresole, e il 15 settembre del 1953, festa patronale di Sommariva Perno, lo stesso film. Quindi a 7 km di distanza, a 8 giorni, 15 giorni di distanza, lo stesso film. Perché? Perché questi film parrocchiali erano soprattutto, in questi cinema venivano proiettati soprattutto film religiosi, agiografici, e bisogna poi aspettare qualche anno per vedere dei film, virgolette, laici. Nel cinema di Sommariva Perno poi saranno proiettati Colossal, film western, un po' di tutto, perché il cinema di Sommariva Perno durerà 20 anni, una storia la più lunga di tutte, penso, con una programmazione regolare tutte le settimane, tutti gli anni, e il parroco pubblicava regolarmente i film che vedrete, e faceva una piccola sintesi di questo film e diceva: questo è per i ragazzi, questo è per le famiglie, ce n'è uno dove dice i ragazzi a dormire. Un altro dice: ho deciso che questa volta i ragazzi non devono andare al cinema, e quindi non si andava al cinema parrocchiale, perché il parroco era chiaramente l'idea usa di macchina, non è che si possa discutere di tanto. Basta, lasciamo che i lettori si sbizzarriscono a conoscere le... Ecco, volevo soltanto dire una cosa. La rivista storica nasce proprio faticosamente attraverso la ricerca di immagini, di documenti, di testimonianze. Vi faccio un esempio. Questo documento è un documento molto bello, una fotografia che riguarda un manifesto del cinema di Sommario Perno. Nella dicitura troverete è l'ultimo film, uno degli ultimi film proiettati a Sommario Perno nel 1973. E quando la rivista era in stampa, era andata in stampa da due giorni, Can Andrea, che non sono io, ma è un mio omonimo, tanto che ho dovuto mettere Can Andrea del Brick 1948, altrimenti tutti dicono che sono io, Can Andrea, ho detto, ma anche io ho una foto così, me l'ha fatta vedere, me l'ha data, è la stessa foto, solo che ha un campo un pochino più grande, e si vede tutto il manifesto, e su c'è scritto Fernandel. Quindi il protagonista di questo film, l'assassino al telefono, è Fernandel. Ho detto, ma non è possibile. L'ho stato di nuovo a vedere su YouTube, su Facebook, su Google, e ho scoperto che ci sono due film, l'assassino al telefono del 72, proiettato a Sommario nel 73, e l'assassino al telefono del 61 con Fernandel, ed era questo. Per cui la rivista è nata già vecchia, nel senso che devo retrodatare di 8 anni questa immagine, ma per dire che il lavoro di ricerca storica è così. Una cosa tira l'altra ed è bello che sia anche così. Bene, allora la seconda sezione d'apertura è invece dedicata ai carabinieri del Roero, l'abbiamo intitolato Le Sentinelle del Roero. Perché? Perché quest'anno ricorrono i 200 anni di istituzione a Govone dei reali carabinieri. Ornella Ponchione, adesso ecco, Ornella, puoi venire qua? Ornella Ponchione aveva detto, ma guardate che sono 200 anni che ci sono i carabinieri a Govone e sarebbe bello ricordare questo anniversario importante. Allora, abbiamo deciso di fare così, però abbiamo scoperto che in realtà i carabinieri sono arrivati dal Roero 5 anni prima, nel 1814, 3 mesi dopo l'istituzione del corpo dei carabinieri a Sommario Bosco. Allora, questo pezzo in realtà è scritto a quattro mani, perché c'è una parte dedicata a Sommario a Bosco e una parte dedicata a Govone. Qui abbiamo l'autrice della storia di Govone, e lasciamo la parola.
Innanzitutto voi vedete la foto che c'è sul video ed è riguarda i 200 anni dell'arma fondata il 13 luglio del 1814. Noi per quella circostanza avevamo fatto venire la fanfara dei carabinieri di Milano, e questa è appunto la foto della fanfara che scende dal castello, del castello sullo sfondo, perché in quella circostanza abbiamo dato un po' di rilevanza alla vicenda, soprattutto perché avevamo cercato di conoscere dove era la sede dei carabinieri reali di Govone, perché non riuscivamo assolutamente a trovarla, in quanto la via aveva cambiato nome, per cui via Portafassi, che era questa fantomatica via sede dei primi carabinieri, non riuscivamo a trovarla. Poi fortunatamente abbiamo un archivio storico nel castello molto fornito, per cui riuscimmo attraverso uno stratagemma a trovare via Portafassi, che è una via piccolissima, e siamo riusciti a individuare anche la sede dei carabinieri reali, che a Govone arrivarono il 23 novembre del 1819, quindi esattamente 200 anni fa. Arrivarono a Govone perché? Perché il Govone era sede della famiglia reale, perché Carlo Felice aveva scelto Govone come residenza estiva, per cui dal 1815 il Casa Savoia aveva in proprietà il castello di Govone. Nel 1819 Carlo Felice decise di fare i primi lavori di rimodernamento del castello, decise di fare una sede estiva, sostanzialmente d'estate arrivava la famiglia reale con tutta la corte, per cui in un testimoniale del comune di quell'epoca si legge appunto che bisognava pulire le strade, bisognava, insomma, costava abbastanza caro la presenza di Carlo Felice Govone. e quindi si scelse anche una sede per i carabinieri reali che dovevano difendere quel territorio. Mi pare invece che per Sommarino Bosco la maturità fosse diversa, cioè era perché c'erano parecchi
problemi di ordine pubblico.
Invece a Comone evidentemente la cosa era di motivazione diversa, per cui dal 1819 a Comone divenne sede di carabinieri reali, che cambiarono poi parecchie sedi, perché quella che esisteva era troppo piccola. C'è anche l'elenco in una testimoniale d'ordinato del castello di come era costituita questa sede, con la boscaia, con la cantina, eccetera. Quindi è un documento interessantissimo per quell'epoca. E poi di volta in volta si ingrandiva la caserma, i carabinieri da 5 diventarono molti di più. E nel 1822 Carlo Felice emise l'ultimo regolamento, proprio da Comune, si legge che emise l'ultimo regolamento dei carabinieri reali, che è un regolamento lunghissimo, riguardante come dovevano vestirsi, come vengono pagati, eccetera. Ed c'è stato in quel momento anche il giuramento di fedeltà di tutti i carabinieri al re Carlo Felice attraverso un giuramento fatto in chiesa e giuramento dovuto anche dai sindaco e dai consiglieri comunali, eccetera. Comunque il documento è riportato anche in questo articolo. Grazie.
Allora, secondo me era tutta questa storia dei carabinieri a Sommaria Bosco, ecco, per ordine pubblico furono istituiti a Sommaria Bosco, su richiesta specifica del sindaco che doveva intervenire su casi di cronaca nera, che erano poi assalti, rapine e così via. Non è che il Roero era tutt'altro che un'isola felice come tutto il nostro territorio, lo diremo poi in un altro articolo. Andando avanti con la storia dei carabinieri, però c'era un altro problema sul tappeto, che era una notizia che ci aveva dato il maresciallo Tiberon, che non ho visto, ha detto che veniva, comunque l'ex maresciallo dei carabinieri, ex sindaco di Corneliano, che mi ha detto: ma guarda che tra Corneliano e Sommariva c'è sempre stata una disputa per la caserma. E allora ci siamo informati, non sono riuscito ad avere documenti a Roma, a Torino, a Val d'Aosta, e lui dice: ma li ho tutti io. Quindi grazie al maresciallo Tiberon, che mi ha fornito tutti i documenti, anche delle parti scritte, abbiamo messo insieme questo articolo che abbiamo intitolato La caserma contesa. È un articolo molto interessante, molto bello, e piaciuto anche a me, perché è stata una bella scoperta, perché ho scoperto che primo Govone, scusate, Sommaria Bosco, Govone e poi Sommaria Perno. Non sono riuscito a trovare la data di istituzione della caserma di Canale, che penso sia di questi anni, perché nel 34 c'era già Canale, quindi il terzo sarà Canale. Quarta stazione è Sommaria Perno nel 1934. Non so per quale motivo sia stata istituita a Sommaria Perno. Controllava un territorio enorme fino a Guarene e oltre, da Ceresola a Guarene, e potete pensare, in situazioni anche di disagio proprio fisico per attraversare torrenti e strade, tutt'altro che percorribili. Bene, nel 1945 il Consiglio Comunale di Corneliano chiede pressantemente la caserma corneliana. Dice: sopra e aperto è troppo lontano, noi siamo sede di mandamento, abbiamo la prettura, abbiamo due uffici governativi di riscossione delle tasse. Stiamo per diventare sede di un penitenziario, o comunque di un luogo di detenzione provvisorio. Abbiamo due fiere annuali, il mercato settimanale, rispetto a Sommariva siamo una metropoli, vogliamo la caserma. E la ottengono. La ottengono nel 1946, viene trasferita proprio vicino alla chiesa parrocchiale, ma non hanno fatto i conti con i problemi di cuore del re, Vittorio II, che nel 1947 conosce la bella Rosin, e nel 57 compra il castello di Sommaria Perno per farne la casa d'amore sua e della bella Rosina. Quindi la caserma di Corneliano viene spostata provvisoriamente a Sommaria. Resta Corneliano formalmente, ma i carabinieri sono di nuovo a Sommaria. E da Corneliano insistono, cioè ci sono delle delibere in tutti questi anni per dire: la caserma è nostra, la vogliamo noi. E quindi 57 fanno intervenire Cavour dice: ma non preoccupate, è solo una cosa provvisoria legata alla Villa Reale di Sommaria Perno. Tornerà. 59, 62, 60, eccetera, fino agli anni 70.
Nel 76 finalmente si decide di nuovo di far tornare la caserma a Cornigliano, tutti sono contenti. Il mese dopo il ministro dice no, abbiamo sbagliato tutto, probabilmente ci sono state delle pressioni molto importanti e la caserma resta a Sommariva. Quando muore il re nel 78 cade il motivo per cui i carabinieri devono restare a Sommariva Perla. Quindi nel 79 Cornigliano ritorna alla carica e finalmente nell'80 avrà la sua caserma e Sommariva immediatamente dice no, anche noi vogliamo riavere la nostra caserma, come andrà a finire? Avremo due caserme. Per cui il territorio controllato dalla caserma dei carabinieri di Cornigliano sarà diviso in due e allora Sommariva avrà la caserma alla fine del Novecento e controllerà Sommariva, Valdisera e Montaldo e Cornigliano controlla i paesi già ancora oggi sotto la giurisdizione della caserma di Cornigliano, per cui alla fine dell'Ottocento nel Roero avremo 5 stazioni dei carabinieri che sono le stesse che sono ancora oggi. La caserma contesa per questo motivo, è un articolo così. Bene, poi finita la sezione di apertura c'è la sezione centrale dove ci sono molte storie. Cerchiamo sempre di partire dal Medioevo, fin dove è possibile, per arrivare al Novecento. E normalmente partiamo con un pezzo di storia molto, molto, molto importante. La firma è in genere quella di Baldassare Molino, che anche questa volta ci ha regalato un pezzo molto importante, anche molto lungo, sulla storia della pieve del conte San Matteo di Rezzadal. Molino non può essere presente, mi devo salutare tutti. Ecco, io non mi fermo a commentarlo perché è un testo di storia importante medievale, lo lascio alla vostra curiosità. Perché storia, molti autori, preferiamo che sono loro a parlare. Ecco, questo pezzo, siamo a 500. Il titolo è un po' così, un tipografo dell'altro mondo. In realtà è la storia di questo Antonio Riccardo che da Roero, il padre era del Roero, va in Sud America e diventa un personaggio importante. Luciano Cordero, se vuoi dire due parole, è l'autore di questo pezzo. Ti siamo grati, non è che devi fare che...
Vedi che stiamo... Siamo in famiglia, va bene così? Hai capito qual è l'Andi, no?
Buonasera a tutti. Ho incontrato per la prima volta Antonio Riccardo nell'ambito di una ricerca che sto facendo sulle memorie bibliografiche del Roero, cioè si tratta di un censimento di tutte le pubblicazioni che hanno gli autori che praticamente hanno realizzato nel corso dei secoli gli autori del Roero, ed è una sorpresa continua perché c'è di tutto nei nostri paesi. C'era una gamma di personaggi dall'ecclesiastico nulla facente che magari scriveva dei T a invece dei medici, degli scienziati importanti. Sto pensando ai Sigismondo di Cornigliano, tanto per fare un esempio, ma ce ne sono molti altri. Ecco, Antonio Riccardo, si sa, le cose che si sanno vengono da un testamento che lui ha fatto a Città del Messico. In cui sostanzialmente scrive di essere figlio di Sebastiano Riccardo, che era di Montisel nel Monteferrato. Io sono andato a cercare si parlava prima di Baldassare Molino, che è una fonte, lo storico più autorevole, scrisse di Monticello, una bella storia di Monticello, e come fa di solito, territorio, demografia sono gli aspetti principali della sua ricerca storica da sempre, individua una serie di cognomi che sono ricorrenti nei documenti, e i Riccardo ci sono specificamente nel XVI secolo e nel XVII secolo, ma penso che sia un cognome che comunque...
Riccardi adesso.
Riccardus, Riccardi, Riccardo, Riccardo, comunque ci sono in tutte queste varianti. Che dire, io ho cercato del materiale, ho cercato anche...
Ecco, questo è molto importante.
I frontespizi.
Il vocabolario in lingua...
Ecco, che cosa ha fatto Antonio Riccardo brevemente, appunto per lasciare la parola ad altri e non annoiare. È stato... il primo stampatore del continente sudamericano. Prima ha operato, in questo caso, nel Messico e poi successivamente a Lima, in Perù. Perché ha avuto una vita abbastanza avventurosa, diciamo così, è stato anche perseguitato dai debiti, per quello che a un certo punto ha cambiato aria, no? Diciamo proprio per... anche perché fa parte della vita, fanno parte della vita anche queste cose, e si è formato in due grandi centri per la tipografia. Intanto si è formato in primis a Torino, da uno stampatore che si chiamava Farina, e poi successivamente a Lione e a Venezia. E a Venezia perfeziona l'arte tipografica, infatti tutti gli studiosi sono concordi nel ritenere che la sua pagina tipografica sia perfetta, sia un esempio di stampa del Rinascimento, di carattere rinascimentale. Infatti lui utilizza per primo, in quelle circostanze, che sono condizioni di lavoro assai difficili, perché mancava il materiale, mancavano i caratteri, si dovevano fondere, il tipografo si fondeva i caratteri, e si dice che abbia addirittura utilizzato la manodopera e l'artigianato delle popolazioni locali indigene, che era di un alto livello, per fondere i propri caratteri. Ecco, dicevo, Antonio Riccardo riesce in qualche modo a regalare delle pagine interessanti, che non sono soltanto interessanti, come dicevo, dal punto di vista tipografico, una tappa importante nella storia culturale, ma anche nella storia religiosa del Sud America, perché sappiamo l'influenza che ebbe la Chiesa nei domini della corona spagnola, e quindi di conseguenza sappiamo che lui lavorò per i principali ordini religiosi che operavano come missionari nelle terre del Sud America, del Meso e del Sud America. Infatti lavorò prima di tutto per i gesuiti, e proprio in Perù viene chiamato dai gesuiti. Lo sappiamo, ma era normale, perché anche qui nel 600, ad esempio, i Gian Grandi ad Asti, che è una dinastia tipografica che dura per due secoli, sono chiamati dal vescovo, perché era una persona autorevole, e sappiamo quanto poco si concedessero le licenze ai tipografi, perché era un'attività sorvegliata ed era un'attività ritenuta pericolosa.
Perché questo è importante? Questo qui, allora, leggo a capo seco, rapidamente.
Sono importanti per due ragioni. Perché prima di tutto loro hanno creato i primi catechismi in lingue che oggi sono perse. Quindi il primo lavoro è stato quello di traslitterare, cioè significa non c'era la scrittura, in lingue che non conoscevano la scrittura, e creare dei dizionari, perché la Chiesa per prima si è resa conto che per fare un'efficace opera di propaganda catechistica aveva la necessità di parlare nella lingua del posto. Quindi in questo modo lui ha creato in Messico un dizionario di lingua Nahatal, che è un ramo della lingua azteca che oggi non si parla più. E se non ci fosse stato Riccardo, oggi non sapremmo com'è questa lingua. Allo stesso modo è stato in Perù chiamato dal vescovo Turibio de Mogoveio, San Turibio de Mogoveio, in seguito al famoso concilio di Lima, a creare i catechismi nella lingua Quechua, che era la lingua degli Inca, tanto per dire. Quindi è stato uno che ha avuto, sia pure indirettamente, perché lui era un tipografo, però il merito di aver fissato in qualche modo in un determinato periodo storico la grammatica e il vocabolario di lingue che altrimenti sarebbero disperse. Io, e questo velocemente, vi invito, chi crede, a leggere quanto ho scritto. Grazie.
Grazie.
Ho dimenticato prima, quando citavo i sindaci, i già sindaci, c'è anche Cesare Giudice, abbi pazienza, anche Cesare Giudice, che era già sindaco di Magliano, Ecco, questo capitolo, questo articolo che aveva intitolato I tre desperados di Canale è a firma di Milo Iurini. Milo Iurini è uno studioso importante del Piemonte, dei briganti del Piemonte dell'Ottocento, sostanzialmente. Questa sera non c'è, però questo è un articolo che vi prego di leggere, è molto gustoso. Soltanto due parole, chiaramente non potevamo avere fotografie dei banditi Sperone di Canale dell'Ottocento, e allora Anna Masina, Asteggiano, che doveva essere qui, ma probabilmente aveva avuto dei problemi. Ma non ti ho visto, Anna, ecco, allora, allora Anna, chiedo se non ti ho visto. Anna, fatti vedere, perché è la seconda volta che utilizziamo la sua mano d'oro, per interpretare immagini di cui non possiamo avere documentazione. E allora Anna ha interpretato l'assalto alla diligenza Alba Cortemiglia e poi ha interpretato il momento dello scontro a fuoco tra i banditi e i carabinieri. Lo scontro a fuoco nel 1869 che porta poi uno alla morte del più giovane ma più terribile della banda Sperone, erano tre fratelli più un quarto, un complice, il più giovane che dà l'allarme quando vede i carabinieri, spara subito dai carabinieri, viene ucciso e qui lo vediamo a terra. Gli altri fuggono, il fratello più vecchio viene gravemente ferito, morirà, l'altro fratello in carcere quando sta per essere portato in tribunale per rendere conto delle oltre 20 assalti a mano armata, a dirigenze, a trasporti, a singoli personaggi, a singole persone, quando sta per essere condotto in tribunale si impicca, quindi non risponderà dei suoi reati. Il quarto complice, che ha sempre negato di aver fatto parte della banda, ma in realtà era stato preso in flagranza di reato, quando sta per essere condotto in tribunale si butta giù dalle scale, non muore, resta parecchi mesi in ospedale, quando è guarito lo porta in tribunale e lo condannano a 30 anni, cioè ai lavori forzati, a vita, giusto? Mi pare che sia, finisca proprio così. Quindi un episodio che dura qualche anno e che va a intersecarsi, e Iurini lo dice questo, con fatti di cronaca nera terribili che attirano l'attenzione della stampa, proprio della stampa, era la Gazzetta Piemontese ancora, della stampa nazionale, ma che non riguardano il Piemonte, riguardano la Francia, riguardano l'Europa. Assassini seriali, le cui gesta offuscano le gesta di questi nostri desperados del Roero, che però alla fine rendono conto o a Dio o alla giustizia di quelli che erano stati i loro fatti di sangue. E qui Iurini racconta anche l'assalto alla diligenza di Alba Cortemiglia, quando i banditi assaltano i poveri viandanti e dicono, per giustificare il loro assalto, alle la fame che fa fesso sì. Non era la fame, era proprio il loro essere delinquenti, nati, calliti. E Iurini scrive molto sui banditi del Roero, l'abbiamo già pubblicato in altre riviste, e questo ci consente di dire che il quadro generale della nostra terra era tutt'altro che idilliaco e facile, le condizioni economiche e sociali erano difficili e questo poteva anche giustificare certi comportamenti, ma altri comportamenti non erano certamente giustificabili e i tre desperati di Canale non erano certamente giustificabili per i loro comportamenti, le loro aggressioni. Ecco qui questo bandito francese che ammazza l'intera famiglia, padre, madre e sei figli e così via. Bene, allora, l'altro pezzo molto importante e molto, molto corposo è dedicato a Pocapaglia. Il titolo è così, Pocapaglia 1897 e poi Diario di un nobile in campagna. L'ha scritto Anna Maria Di Baldi.
Buonasera a tutti. Ho in mano delle semplici fotocopie che avevo in un cassetto da tanti anni. Quando un gruppo di noi era giovane, a Pocapaglia il Castellano, che era un cantante lirico del Regio di Torino, quando andavamo a trovarlo per chiedergli di fare qualche iniziativa con noi della Proloco, aveva sempre da raccontarci un sacco di cose di storia. Era appassionato di storia e in uno di questi incontri, noi eravamo sedicenni, diciassettenni, arrivò con alcune pagine, un estratto di un diario in francese e anche un'altra parte tradotta in italiano. Questo è rimasto tantissimo tempo lì e quest'anno, grazie a mio fratello che continuava a dire ma perché no, non possiamo dire qualcosa di su questo, mi sono decisa a scriverlo, poi Andreino ha insistito un po'. Cos'è questo diario? È una parte di diario che un militare, Edouard Florian Henri de Lacombe, 1852-1940, scrive. Perché? Perché lui sposa una Agathe Charot-Bonnet de la Chavanne che aveva come famiglia la proprietà di Pucapaglia. I de la Chavanne hanno avuto per tanto tempo come proprietà il paese, hanno due figlie e metà paese lo lascia in eredità a una, metà all'altra. Questa, la prima figlia è la moglie di questo militare, che è molto ligio al dovere, viene tutti gli anni, per 10 anni, Pucapaglia, e non so, abita nel castello, ha un amministratore, il signor Marcellino, avrebbe dovuto essere presente la pronipote di questo Marcellino, che è stato sindaco per anni in Pucapaglia, un geometra, e lui è l'amministratore, e questo Lacombe redige diligentemente questo diario dove trascrive di tutto, dalla descrizione del castello, le varie sale, ovviamente questo nell'articolo c'è un estratto, no? Le varie sale, eccetera, qualche elemento di tortura, qualche strumento di tortura che ci sarebbe bene metterlo nella scala salendo, così magari si vede. E dice certamente questi sono stati ben usati, perché noi a Pucapaglia abbiamo avuto i falletti per tanti anni e non lesinavano le torture, insomma, quando ce n'era bisogno. Quindi dice questo castello non ha una gran bella immagine, non dà una gran bella immagine esteriormente, internamente ha delle sale interessanti, però noi le usiamo per fare il classico pranzo che doniamo per l'asta del legname. C'è quest'asta del legname, contatto di colazione, a cui partecipano i pocapagliesi, e dice addirittura quanto rende, quanto è.
Tanti pocapagliesi partecipano al pranzo.
Sì, e poi vanno via, no, alla colazione, cioè, poi vanno via, e dice non lo tollererei una cosa del genere. Fa spesso il paragone tra la Francia e il Piemonte, ama questo paese, ama i piemontesi, li loda e fa paragoni del tipo a Pucapaglia ci sono tante chiese e cappelle quanto ci sono bar in Francia, e i pucapagliesi sono molto devoti, sa dal parroco che 12 non assolvono al precetto pasquale, gli altri sono tutti abbastanza. Sottolinea che durante la messa lui è al primo banco, osserva le donne, le ragazze, i ragazzi, le ragazze con la coifa, con questo velo, dice pure che si fanno fresco e non è che escano tanti profumi, ma più un olezzo nella chiesa. Oltre a questo direi fa dei belli affreschi, perché ci dice com'è il paese, ci dice quanti sono gli abitanti, 2200, soprattutto i vini prodotti, e dice che fanno concorrenza ai vini francesi. Non solo questo, ma descrive anche la famiglia dell'amministratore, la moglie, molto, una grande organizzatrice, una persona che si occupa dei tre figli, eccetera, eccetera, la casa di questo amministratore avrà, ora in Marcellino hanno ancora una casa proprio in centro a Pucapaglia, Italia, dove vengono d'estate, comunque a Bra, e lui è ospite loro. Fa il paragone anche con la Francia per il clima, dice: io arrivo da Chambéry, faceva un freddo incredibile, da questa parte delle Alpi si sta benissimo, il clima è molto bello, il paesaggio è interessante. Cosa succede? Succede che lui ha un desiderio che non realizzerà. Vorrebbe riscattare la seconda parte di Pocapaglia, che è della cognata, la quale ha sposato un polacco, il quale si è mangiato un po' di soldi, ecco, quindi non ha il denaro sufficiente. Lui si occupa di tutte e due le parti, dice: appena riesco a mettere da parte un gruzzoletto mi compro tutto Pocapaglia. Non riuscirà nell'intento e saranno i pocapagliesi che pian pianino recupereranno a pezzi le famiglie, alcune famiglie importanti di Pocapaglia che si comprano questo. Una curiosità, ho scoperto che essendoci questo catasto a cui sta lavorando un geometra e ne parla il nostro Lacombe, è il catasto napoleonico. Andando nell'archivio di Pocapaglia ci sono queste mappe, sono tante, dipinte, che fanno parte proprio del catasto napoleonico, che viene da questo geometra rivisto, però entrerà in vigore solo all'inizio del Novecento. Una curiosità, nella chiesa delle Aie o degli Airali, ancora oggi c'è una lapide, io per una lapide abbastanza insignificante perché non si vede neanche troppo bene quello che c'è scritto, comunque si parla delle umiliate, la compagnia delle umiliate che si impegna ogni anno a Pocapaglia. La festa delle donne fin dal 600 non è l'8 marzo, ma è il giorno dell'assunta. Le donne di Pocapaglia celebrano la loro festa quel giorno, dopo un triduo ovviamente, che gestiscono loro. Viene il parroco a celebrare, ma loro raccolgono la quota annuale, hanno un registro antico che c'è ancora, si sta ancora usando, e questa lapide dice: le umiliate si impegnano a pregare per il conte della Chavanne, padre, cioè suocero di questo che redige il diario, e quindi si impegnano a pregare per la di lui famiglia. Perché? Perché ha donato il legname per il tetto della cappella degli Airali. Interessante, ringrazio anche Andreino perché sono state recuperate delle foto molto interessanti che noi non avevamo, foto di fine 800, inizio 900, e sia di alcune scene di vita di Pocapaglia, ecco qui davanti alla chiesa e al municipio, manca addirittura il monumento ai caduti, quindi è prima della prima guerra mondiale. Poi c'è un'altra foto interessante della cappella degli Airali, questa sì, con il vecchio campanile della cappella degli Airali, che è addirittura fatta con l'alluminio ancora. Questo è stata donata, c'è stata concessa dalla famiglia Marcellino. Io ringrazio, è stato interessante anche per me scoprire questo aspetto, e buona lettura.
Grazie. Ecco, queste fotografie sono state regalate dal signor Domenico Brillante, che abita a Somariva, è un fotografo in pensione, e gli originali sono stampate dall'Astre su vetro, quindi sono fotografie rarissime che ci ha concesso di pubblicare per la prima volta, quindi sono belle cose quelle che facciamo, perché riusciamo a recuperare elementi che probabilmente non sarebbero mai venuti alla luce. E allora veniamo finalmente all'articolo per il quale siamo qui, perché siamo a Cisterna, perché c'è questo articolo dedicato a Magna Aeta, la levatrice di Cisterna. Siccome le storie di donne sulla nostra rivista non ce ne sono tante, perché proprio non ci sono storie di donne che sono venute alla ribalta della storia, e allora dal momento che c'è una bella storia di donna abbiamo pensato di venire a Cisterna.
Grazie. Allora, la storia di Magna Aeta probabilmente non sarebbe venuta alla luce, cioè non sarebbe...
È il caso di dirlo?
È venuta alla luce grazie a un uomo, Gambin, è mancato qualche anno fa, Bartolomeo Cherio, era il macellaio del paese, E un giorno sono andata da lui a comprare la carne e mi dice: sai, ho trovato nella soffitta, ho trovato la valigetta di Magnaietta, perché spesso parlavamo di lei, perché la incontravo spesso nelle narrazioni delle persone che intervistavo. La mia tesi di laurea è stata sul calendario rituale contadino, e quando intervistavo le signore di cisterna, le donne, spesso mi parlavano di questa donna, parlavano con gli occhi quasi, la narravano quasi come fosse una persona magica, una persona così sensibile da poter, riusciva a consolare le persone, riusciva a risolvere i problemi, interveniva sgridando i mariti, perché ai tempi le donne non erano molto considerate. Era una donna così, quasi una santa, faceva la psicologa, l'assistente sociale. Allora spesso la incontravo e a volte parlavo con lui di questa Magnaietta che era stata la sua nonna. E un giorno mi disse: ho trovato questa valigetta. E ho pensato: è un segno. È un segno, devo raccontare questa figura. Così, grazie a Don Matteo Scapino, che è suo figlio adottivo, perché ha avuto una storia molto complicata, era una donna energica, infatti prima ne parlavo con le nipoti, dicevano che era proprio una donna vigorosa, una tosta, che non aveva paura di nulla. Il fatto che partisse con il Talesse e girasse le colline dei nostri luoghi di notte, lo dimostra. Lei andava a Gerba, che Gerba è praticamente dopo Ferrera, andava nelle frazioni della Sareto, che Sareto è oltre montagna, e girava tutte queste colline con il Talesse, e si narra, perché poi questa è anche leggenda, che il cavallo ormai ritornasse a casa da solo, e mi sono detta: dobbiamo raccontarla. E Don Matteo Scapino, che è stato parroco per tanti anni ad Asti, ha raccontato la sua storia in due pagine che sono esposte su al museo. È un allestimento a forma di diario, sul quale ci sono le fotografie e c'è la sua storia raccontata dal figlio adottivo. E con lei abbiamo voluto raccontare all'interno del museo non solo la sua figura, ma tutte le figure di donne forti, quelle donne che detenevano comunque il potere in famiglia, perché formalmente la società le emarginava, ma poi in casa comandavano loro. La suocera era sempre lei a tenere i soldi, e quando arrivava la nuora, entrava in casa la nuora, c'era un simbolo, il cassù, il mestolo, che veniva consegnato alla nuova arrivata, ma di fatto la borsa con il denaro non veniva mai ceduta. E quindi nella società contadina era comunque la donna, aveva un ruolo importantissimo. Era la nascita di una figlia, era vista come una sventura perché portava via la roba. E infatti un aneddoto che mi narrò, non Magnaietta, perché non l'ho conosciuta, ma un'altra signora di Cistero che aveva un nome importante, aveva un nome che si chiamava Clotilde Mo. Era la postina del nostro paese, gli ho detto: ma come ti chiami Clotilde? Ah, ma perché mia nonna si chiamava Clotilde. E l'avevano chiamata Clotilde perché era la quarta femmina nata, e il padre ormai era rassegnato e stava andando su a farla battezzare, era depresso per questa bambina, l'ennesima bambina nata, e ha incontrato sulla strada Tota Scapina, che era una signora che abitava nella casa di Vigna. Mi ha detto che questa signora si chiamava Clotilde, e ha chiesto: ma come la chiami questa bella bambina? E lui gli ha detto: non lo so, cioè questo non lo so era proprio rappresentativo del fatto che questa bambina non aveva un nome, proprio perché non era una femmina. E allora Tota Scapina disse a questo signore: ma chiamala Clotilde, chiamala come me. E da lì è diventata. E questo dimostra quanto poco fossero importanti le donne. Lei era una donna che non aveva paura di esporsi. il fatto stesso che sia stata chiamata per lavare Rino Rossino dopo la sua uccisione, questo dimostra che era comunque una figura di riferimento, oltre al parroco c'era lei. Una storia travagliata perché si sposò giovanissima, 19 anni, rimase vedova a 24, il marito morì in guerra e comunque tre belle figlie da sola, fino a quando decise di, probabilmente perché stava già facendo la levatrice, decise di andare a studiare a Torino. Fece la scuola di ostetricia e nel 24 ebbe il diploma, ma probabilmente, questo l'ho ricostruito facendo le interviste a Rino Valdano e a Anna Berardi. Anna Berardi è una signora del 26 che ha partorito tutti i figli, quasi tutti i figli con lei. Probabilmente lei esercitava già prima, perché Lino Berardi, Lino Valdano, che la cui madre è nata nel 21, mi ha detto che sua madre è nata da Magnaglietta. E quindi nel 21 lei non esercitava ancora, ha iniziato nel 24 ed è diventata l'ostetrica ufficiale condotta nel 27. Quindi probabilmente faceva già l'ostetrica e da quel momento, vista questa sua capacità, aveva deciso di andare a Torino a studiare. Va a Torino, studia, diventa ostetrica condotta e inizia a lavorare nel nostro paese. Successivamente sposa il marito della sorella che muore di parto, perché durante il travaglio la sorella le chiede di, le affida i figli e le chiede di sposare il marito. E così si sposa nuovamente e conduce una vita dedicandosi al paese e ai suoi figli, fino a seguire il figlio adottivo Matteo Scapino ad Asti fino praticamente alla morte. Questa è in sintesi la storia di questa donna che probabilmente se fosse qua sarebbe felice.
No, felice.
Secondo me Genò sarebbe felice di questa, perché comunque non penso si fosse, era una persona timida, voi che l'avete conosciuta?
No. Allora
secondo me sarebbe felice.
Allora farebbe un intervento lei.
Secondo me interverrebbe, vero? Sì, perché interveniva sempre per spronare gli uomini quando erano poco attenti alle donne, quindi sarebbe intervenuta anche oggi. E non vi svelo oltre perché è così.
Sì, però è interessante il passaggio dove lei si contrappone addirittura al podestà, rivendicando dei diritti.
Sì,
non è mica da tutti,
Sì, no, questo fatto, tra l'altro purtroppo non siamo riusciti a trovare l'originale perché sia al museo che in comune hanno rimesso a posto, hanno spostato l'archivio e quindi non siamo riusciti a ritracciarlo. C'è proprio una lettera nella quale lei scrive al podestà lamentandosi del fatto che era andata a far partorire una parente a Gorzano e di fatto c'erano le zone, teoricamente lei non poteva andare oltre il paese di Cisterna. E quindi viene ripresa per questo fatto e lei scrive al podestà dicendo che lei era già non aveva il diritto di cavalcatura, scrive, perché il medico ce l'ha e io non ce l'ho, forse perché sono una donna, cioè questo è un discorso femminista, lei forse era una femminista ad litteram, perché comunque in un paese come Cisterna le ragazze dovevano stare brave e se ha se andava, se si, non si comportavano bene, addirittura il parroco non dava l'ostia, le cancellava dal gruppo delle figlie di Maria.
Certo.
Ci sono delle testimoni dirette, perché loro sono
le nipoti
più grandi.
E così si ricorda?
34.
Sì.
E c'è anche quella di 91, però, E c'è anche lei che ha 91 anni.
Sì, ma lei è anche lei è la figlia della sorella, ma io sono la nipote.
La nipote diretta.
Vuole dire una cosa?
Sì.
Vuole raccontare
raccontare un aneddoto di Magnaietta.
Figlia, lei è figlia di una di queste tre, di queste tre.
Esatto, ecco. Esatto.
Perché è davvero imprenditrice.
Quindi questa lei, sua mamma è questa signora, questa signorina? È una di queste tre.
Forse la mamma è questa.
Ah, questa qui.
Questa è la sorella, questa è la più piccola.
E questa più piccola era la nonna era incinta quando il marito è morto in guerra, aspettava questa terza figlia, quindi è una storia terribile. Ecco, rapidissimamente però.
Sì, sì.
Allora, l'episodio più clamoroso.
Più clamoroso era quando una donna, dopo aver partorito tre o quattro femmine, femmine, si arrabbiava col marito, no? Cioè il marito si arrabbiava con la moglie perché non gli dava un maschio. E allora lei prendeva per il collarino il marito e gli diceva: le cose sono metà per uno, certo. Sono il 50%, perciò cos'è il seminato lo trovi. No, era una donna eccezionale.
Grazie. Grazie mille. Allora, c'è il avvocato?
No, di me.
Ecco, l'articolo successivo, Olga o Mario non ci sono, vero? Non vorrei farmi dell'età. Ecco, l'articolo successivo che abbiamo chiamato Le Femmine delle Rocche è un bel pezzo tra storia e tradizioni sul tartufo del Roero. È scritto anche questo a quattro mani da Mario Del Tetto, che ha curato l'aspetto storico e l'aspetto più propriamente tecnico collegato al discorso del tartufo, e Olga Scarsi, che invece ha affrontato un discorso più sociologico. Non ci sono loro e io non mi sento di sintetizzarlo, anche perché diventa tardi e siccome abbiamo ancora degli autori presenti andiamo avanti. Ecco, l'altra sezione, qui vedete, però abbiamo messo la rocca di Santo Stefano perché si parla di Santo Stefano, Santo Stefano, Monta Avezza, le rocche del Roero sono protagoniste di questo bellissimo articolo. Invece la terza sezione della nostra rivista è l'album di famiglia. Non mi fermo su questo, è la terza puntata, non finiva più, ma l'abbiamo finita, ma non potevamo non farla, la terza puntata dedicata al passato e al presente, cioè immagini di paese, di com'era il paese e com'è, quindi stessi scatti di 100 anni fa, 80 anni fa, 50 anni fa e oggi. Ci sono 8 comuni qui rappresentati, ripeto, non sto a commentarli perché non mi pare il caso, solo questa mi pare molto interessante. Guardate Priok, com'era la chiesa di Priok antica e com'è adesso. C'è questa testimoniale, il palazzo di Priok, che è sempre uguale, quindi guardate la chiesa di Priok e la chiesa di Priok, eccetera. Oppure un altro cambiamento radicale, Sommarino Aperno. Questo è il lago che c'è al centro di Sommarino Aperno e questa è la piazza che c'è al posto del lago. Qui siamo esattamente al centro del lago che fino agli anni 60 era luogo importante del nostro paese. Ecco, l'ultima sezione è quella delle rubriche. Affrontiamo parecchi argomenti. Il primo articolo di questa rubrica, di questa sezione, è dedicato, è la terza puntata delle case della memoria, cioè ai musei che caratterizzano il nostro territorio. Avevamo cominciato con il museo di Cisterna, giusto? E poi l'anno scorso il museo di Vezza e quest'anno abbiamo chiuso con il museo civico Antonio Adriano di Magliano. Non lo so, se vuoi lasciare spazio, poi se abbiamo tempo magari ne parli dove voglio, ma no, ma dai, parlo, rapidissimo.
No, c'è anche perché qua segnare i gatti a rampignare, sennò...
Vabbè?
No, anche lì che fa i musei sono...
Sì, sì, ma è rapidissima.
Rapidissima.
Se vuoi essere sintetica,
fai due parole, sì. Due parole anche perché la storia del museo di Magliano...
Erica Grasso,
Di Magliano.
Di Magliano, è una delle... al numero uno, allora
la cena dopo il numero zero,
anch'io, a Castellinaldo.
Sì, esatto. Sì, sì. Allora, la storia del museo di Mariano è un po' parallela alla storia del museo di Cisterna, sono esperienze simili che fondano le radici nella stessa sensibilità. Il museo di Mariano, la prima sezione è aperta nelle stanze di questo castello settecentesco che domina il paese nel 94 ed è dedicata a una pratica architettonica particolare che è quella della soffittatura in gesso con cui venivano decorate le case contadine. Ed è una storia molto interessante quella della soffittatura in gesso, perché non è soltanto una pratica architettonica, ma racconta anche molto del gusto, della sensibilità per la bellezza, della ricerca di queste famiglie contadine che non potevano permettersi gli stucchi che si possono ammirare nel castello delle nobiliari, e quindi riproducono alcuni motivi, inserendo anche in realtà elementi più legati al panorama agricolo e alla sensibilità alla natura. Nel 2015, dopo tanto lavoro, si chiude un ciclo e si apre la seconda sezione del museo, che si chiama Teatro delle Paesaggi delle Colline di Langa di Langheroero, spero di averlo detto giusto, in cui confluiscono tutti i materiali finalmente ordinati, anche rielaborati, grazie anche al gruppo di ricerca dell'Università di Scienze Gastronomiche di Collenzo, del gruppo spontaneo di Marino Alfieri, che già dalla fine degli anni 60 ha lavorato e ha fatto ricerche sul campo, ricerca etnografica, intuendo molto prima di molti altri che c'era una cultura, una civiltà contadina che si andava perdendo e che andava in qualche modo salvaguardata. Quindi ci sono molti oggetti esposti, molti video, riproduzioni audio, eccetera. Il fatto che ci sia la parola paesaggio nella nuova sezione del museo, secondo me, è interessante e indicativo, perché è soprattutto molto attuale, perché in realtà tutto il museo, a partire dalla parte sui soffitti in gesso fino alle ultime sale più moderne, più nuove, in realtà racconta come l'esistenza degli esseri umani sia strettamente legata al luogo in cui vivono e al paesaggio in cui agiscono. In realtà si parla molto di Venezia, del cambiamento climatico, inizia con la conoscenza, la sensibilità, la salvaguardia, inizia il clima in generale, inizia con la conoscenza del paesaggio che abitiamo. E questo è davvero forse l'obiettivo primo del museo, intendendo il paesaggio come paesaggio ambientale, ecologico, ma anche paesaggio culturale, che non è mai finito, è sempre in cambiamento, quindi la ricerca e la conoscenza non finisce mai. E volevo dire ancora una cosa che mi sono persa. Ah, e per questo il museo ovviamente è aperto ai turisti e guarda al turismo che colpisce Alba, le Langhe, eccetera, eccetera, però forse è molto più dedicato, molto più vicino ai visitatori che abitano questi posti, quindi vi invitiamo a Magliano, vi invito a Magliano a vedere il museo.
Grazie.
Due interventi sempre sulle rubriche, una rubrica riguarda i gioielli ritrovati, cioè le emergenze artistiche e architettoniche del Roero recuperate in tutta la loro bellezza e raccontate sulla nostra rivista. A raccontarci il recupero finale dell'Annunziata, Erika Casselle, storico dell'arte.
Esatto, va bene.
Grazie.
Va
bene. Sì, dicono rapidamente, perché quando si comincia a parlare dell'Annunziata, per noi che ci abbiamo lavorato a lungo, e sarebbe una storia che occupa molto tempo. Dell'Annunziata la rivista ha già trattato in passato, quindi non è un tema nuovo, penso che sia un luogo che tutti noi che amiamo e abitiamo il Roero conosciamo. E che cosa si può dire dell'Annunziata in questi ultimi anni? Sicuramente tutti sapete dei grandi interventi di restauro che hanno caratterizzato l'edificio, che aveva dei problemi enormi da un punto di vista strutturale. Fatta la scatola, bisognava sistemare un po' il contenitore, e in questi ultimi anni, grazie alla collaborazione del comune, della diocesi, di molti privati, delle convenzioni bancarie, si è riusciti finalmente ad arrivare un po' a restaurare quelle che sono le ciliegine sulla torta, quindi tutto ciò che in un primo momento non si considera essenziale. E quindi faccio in particolare riferimento a due bellissimi e abbastanza unici per il nostro territorio stendardi processionali di dimensioni 2 metri per 150 l'uno, quindi parliamo di cose molto grandi che venivano portate in processione e di alcuni paramenti liturgici. L'Annunziata vive, speriamo che continui a vivere, una stagione di modernità, cioè tra passato e presente, in quanto uno degli obiettivi anche di quello che ho voluto cercare di raccontare nel pezzo, che poi sintetizza il lavoro di molte persone in realtà, è chiedersi: ma un luogo, o questi luoghi così belli, così preziosi, dove si è investito moltissimo denaro, un tempo e oggi, per restaurarli, che senso hanno ancora oggi? Cioè, possono essere dei luoghi bellissimi da visitare per i turisti che si citava poco fa, che arrivano ad Alba, arrivano nel Roero, arrivano in Langa, eccetera, e per le persone che ci vivono, che significato possono avere? Questo è un interrogativo molto profondo su cui abbiamo lavorato e su cui abbiamo cercato, parlo al plurale perché c'è un gruppo di lavoro largo, cercando di lavorare con le persone della comunità di Guarene, e quindi a partire dagli anziani, dai giovani, dalla casa di riposo, da chi vive un disagio sociale, eccetera, per capire se questo luogo, che un tempo era motivo di aggregazione, no? Le signore che ancora fanno parte delle umiliate, che ancora esistono, quindi di questo gruppo piccolo, però è ancora esistente, ci hanno raccontato che cosa facevano, quello che veniva fatto in molti altri luoghi, cioè opere assistenziali. Si cerca di dare a queste opere una modernità e un'utilità ancora oggi. E quindi il pezzo, che vi invito a leggere, ma vi invito anche a visitare l'Annunziata, che è un luogo, insomma, decisamente molto bello e una preziosa testimonianza artistica, vede in questo momento all'interno un racconto che vi spiega il luogo tramite le persone, quindi tramite i protagonisti di ieri, i confratelli, i conti Roero, il vescovo Roero, eccetera, ma anche tutti coloro che nella storia del Novecento hanno avuto un peso e quelli che oggi hanno un peso. E quindi è un po' questo il messaggio che si voleva lanciare. Non ultimo il fatto che questi ultimi restauri sono stati possibili grazie anche ai soldi della comunità, dalle più piccole donazioni a quelle un po' più importanti, però tutti si sono sentiti dentro l'Annunziata, e quindi insomma è uno degli obiettivi e dei messaggi che l'articolo vuole raccontare. Grazie.
Grazie. Grazie. Allora, gli ultimi due pezzi, ma in realtà è l'ultimo, secondo me il più curioso, ce li racconta Giorgio. Prima però volevo ringraziare anche chi ci ha regalato la copertina, perché la copertina è molto importante. È il Carlo Avataneo, che è laggiù in fondo, che da qualche numero noi sfruttiamo questa rocca di Capaglia, sicuramente.
Il
Brick du Loup. Il Brick del Lupo, ecco, che guarda verso la Langa, e abbiamo scelto questo. La prossima volta vedremo cosa succederà, però abbiamo scelto questo. Allora Giorgio ci racconta brevissimamente di Toppino e poi di questo milionesimo che è la conclusione. Ecco, solo ancora l'ultimo articolo non lo presentiamo, ma è una storia, una battaglia importante del 1369, raccontata da un autore che è stato forse il primo che ha capito l'importanza della storia del Roero, cioè Renato Fresia. Ecco, e abbiamo recuperato questo articolo pubblicato sulle nostre tour e l'abbiamo riproposto come ultimo articolo nella sezione Accade molto tempo fa. Giorgio.
Allora, sarò breve, anche perché a questo punto chiudo io.
Certo.
Il pezzo su Toppino è un pezzo assolutamente singolare, io direi che si può inaugurare proprio con questa immagine di questo professore, sindaco di Castellinaldo, che stava nella sua aria con le oche, le galline, in giacca e cravatta, veniva ricordato come una persona assolutamente distinta, ma che aveva questi modi cittadini, una persona molto colta, che cercava di modernizzare il paese anche grazie al suo mandato di sindaco, rimanendo però una persona di diciamo che ci teneva a vivere con i suoi libri, con la giacca, la cravatta, il bastone, e aveva una sua particolare predilezione per le lingue. Lui amava molto il greco e il latino, addirittura raccontano che quando era in punto di morte si è confessato in latino, quindi l'estrema unzione l'ha avuta interamente in latino, è una cosa singolare. Lui era contento, esce assolto, ed era contento specialmente perché col padre aveva potuto parlare in latino, forse era l'unica altra persona che poteva capirlo, e specialmente era appassionato del piemontese e del dialetto di castellano. Faccio una brevissima parentesi: il piemontese, sappiamo, è una lingua, a lui interessa però il dialetto particolare di Castellinaldo e paesi limitrofi. E quindi lui scrive dei volumi sul dialetto locale, che sono una cosa, a mio avviso, ormai incomprensibile, nel senso che lui scrive con una sua grafia completamente inventata da lui, che cerca di capire e di trasmettere l'intonazione del dialetto locale, non segue quindi la coinè della lingua piemontese, però è singolare, direi che unico in Piemonte, una persona che studia la lingua specifica, il dialetto specifico di un paese, di un territorio assai circoscritto. Lui come la studiava? Andava in giro a intervistare la gente, ed è una cosa anche questa assolutamente curiosa. Immaginiamo questo professore in giacca e cravatta con il suo bastone che se ne va in giro a intervistare, ma come si dice questo, come si dice l'altra cosa? Ovviamente quando ferma magari delle ragazze ingenuamente facendo delle interviste, arriva poi magari il moroso dietro e dice: ma sta importunando. Ed è un personaggio quindi assolutamente singolare, anche poi per la sua volontà di fare di Castellinaldo, diciamo, un centro, un punto di interesse. Voleva fare una piazza e non c'è riuscito, alla fine ha dovuto comprarsi il terreno e farsela lui, ma la piazza ancora adesso non si chiama piazza, viene chiamata piazza Aia, ma in realtà in maniera è una via. Quindi non c'è riuscita. Passiamo al video.
Solo una cosa, l'altro autore è il conte di Castellinaldo,
sì, perché poi è stato lui un po' a dare l'idea del pezzo, dicendo: ma io questo personaggio non l'avevo ancora trattato. Effettivamente, tramite le fotografie e il materiale che anche lui ha a disposizione, siamo riusciti a ricostruire questa storia di un sindaco che voleva fare di Castellinaldo un paese più moderno, e siamo, cioè, tanto per capire gli anni, lui nasce nel 1865, quindi stiamo parlando di precursore. Il milionesimo è invece...
è mica qua.
No, non c'è. Chiesto di venire, oggi non poteva. Marco Arduino è il milionesimo nato a Torino, con la famiglia originaria di Santo Stefano. Ed è carinissimo perché mi ho posto la domanda: ma Torino quando ha avuto 1 milione di abitanti? E sapevo che era nel 1961, sfoglio i giornali, ci sarà una pagina. Ho avuto fortuna, 2 febbraio 61, quindi non ho dovuto sfogliare molto, articolo della stampa, che noi riportiamo qua, riportiamo integralmente: Torino ha 1 milione di abitanti grazie a una famiglia originaria di Roero. E quindi era una chicca, non si poteva non fare. A quel punto la domanda è: ma lui dov'è? E lui ha un negozio di ottica a fianco alla gran madre, sono andato a parlargli. Chiaramente è una persona che ha la vita segnata dal fatto di essere il milionesimo, perché ogni tanto capita qualcuno che si sveglia la mattina, come ho fatto io, dicendo: ma ci sarà ancora? Allora fa la sua brava indagine, risale a lui e c'ha la raccolta di articoli con le interviste. E infatti la fotografia che abbiamo messo ce l'ha data lui, con il sindaco allora di Torino, da Operon, che il bambino, e gli hanno dato dal comune anche un piccolo corredino, qualche piccolo cadeau.
È un libretto.
È un libretto, mille lire se non ricordo male, quindi. E lui è stato segnato, continua ancora a essere il milionesimo, persona cordialissima, e la cosa che mi colpisce è che lui la vive un po' come missione. Quindi quando parla di Torino lo sente proprio come è la mia città, e la giudica in maniera diciamo quasi come fosse una persona chiamata in causa, dover dare un giudizio positivo o negativo, per questo chiaramente a seconda delle circostanze, e che però ricorda l'origine, è affezionatissimo a Roero, a Santo Stefano in particolare, dice ma io a questo punto magari
ci torno.
E lo studiamo.
Grazie per la pazienza. Grazie a Tiziana, al Museo di Cisterna, all'amministrazione comunale, a tutti voi che avete avuto la pazienza di sopportarci per un'ora e 20 minuti. Speriamo sia stato interessante. La rivista è in vendita a 10 euro. Voi capite che è un prezzo super politico, ma noi ci crediamo perché riteniamo che valga la pena di portare avanti la storia e le memorie del Roero. Grazie.